è proprio il vivere nella dimensione dello spirito, della relazione, della paternità, abbiamo sentito questa mattina, vivere nell'intimità con Dio, con lo Spirito Santo, con l'amore materno di Dio, che ci permette poi di non avere quei canali così facili ad essere amplificati dalle forze delle tenebre, dalle forze demoniache. Quindi comprendiamo che, come d'altronde è tutto lo spirito della Scrittura che dice non mortificate le azioni dello spirito della carne e diventerete più spirituali, ma dice camminate per lo spirito, per la vostra vera identità, per la vostra vera realtà spirituale, in modo da miracolosamente non adempiere le spinte della carne. Abbiamo visto che terreno carnale diabolico è un terreno di azione dove il male si muove, abbiamo visto che ha questo strapotere nel mondo visibile, nel mondo quindi mentale, nel mondo sensoriale. Ecco perché un cristianesimo basato troppo sulla sensorialità può benissimo anche non fare vedere Dio, perché in qualche modo noi siamo spirito, anima e corpo, e è più facile sentire le esigenze dell'anima, della psiche e del corpo, e tante volte un cristianesimo che tende a nutrire semplicemente questi nostri bisogni di animarci, di intrattenerci, di rifornirci, sicuramente può essere gratificante, ma in qualche modo non ci permette di scoprire quella dimensione dove siamo veramente ben messi, cioè il nostro spirito, la nostra vera identità, lì dove abbiamo detto fin dalla prima lezione che è un territorio off limits per il diavolo. Ecco, questo è importante questa mattina nel momento in cui ci accingiamo a discutere dell'esorcismo perfetto. Qualcuno naturalmente in qualche modo vorrebbe che il male fosse cacciato dalla propria vita, ma anche in questo ci sono dei falsi luoghi comuni, tant'è vero che le figure degli esorcisti si sviluppano e proliferano un sacco. Perché? Perché in qualche modo c'è questa convinzione che l'esorcista diventa un po' come il medico, anzi neanche, perché il medico almeno ti dice prendi questa medicina e tu dovresti prenderla e seguire le istruzioni. L'esorcista invece, per la figura così nell'immaginario delle persone, è qualcuno che con un'autorità soprannaturale, senza che tu senta niente, capisca niente, cioè gestisce il tuo male come fa una disintossicazione spirituale, poi magari che dura a puntate, una specie di emodialisi spirituale che leva gli effetti tossici in modalità continuata, e spesso purtroppo devo dire che quando si svolgono questo tipo di esorcisti sono vita natural durante, nel senso che la persona in qualche modo entra in una dipendenza da esorcista, cioè dipendenza da qualcuno che lo rassicura ogni volta che il male se n'è un po' andato. È una forma di anestesia come tante, come quella farmacologica, come tanti altri tipi di anestesia, sistemi più gettonati. Ecco, uno degli aspetti che forse non abbiamo trattato, delle caratteristiche del male, del demonio, è quello che lì dove non ci può impedire, abbiamo sentito questa mattina, di realizzare la grazia di Dio, non ci può velare il Vangelo, ma realmente un momento della nostra vita abbiamo scoperto Cristo come Salvatore, ecco, lui non ferma questa sua funzione di velatore, di oscuratore, ma continua naturalmente solo su un altro piano, cioè quello di farci ignorare tutta quell'eredità, quella ricchezza che nel rapporto con Cristo è diventato il nostro patrimonio. Siamo ricchi, ma spesso così distratti, depistati, confusi da qualche cosa che si trova all'esterno, per cui non veniamo aiutati a scoprire quello che sono le risorse meravigliose che Dio ha messo, quello che sono le armi spirituali, quello che sono tutti i presidi, quello che è l'armatura del credente, di cui il pastore Rino ha cominciato a parlare questa mattina, prendendo spunto dal Padre Nostro. Noi siamo all'oscuro di tutti i sistemi e in qualche modo È come se pensassimo che delle suggestioni esterne che ci sfiorano emotivamente o mentalmente possano cacciare il male. Vanno di moda in questo periodo questo opporre ai pensieri negativi pensieri positivi. Io penso positivo perché sono vivo. E in realtà, cioè, tutte queste forme, diciamo, sebbene portate tante volte da ministri che hanno un grande spessore spirituale, senza fare nomi, si scontano spesso che non possiamo opporre a un pensiero un altro pensiero, perché il minimo che ci può succedere è di non riuscire a cacciare il pensiero negativo, perché ci mettiamo sullo stesso piano del male, cioè il piano mentale. O, nella peggiore delle ipotesi, saremmo molto più predisposti a un disturbo ossessivo-compulsivo lì dove passeremo tutto il giorno a cercare di cacciare un pensiero che invece si ripresenta e si ripresenta più forte e noi lo cacciamo e si ripresenta più forte fino a che andiamo in questa sensazione di disperazione di cui parlavo ieri, di impotenza, di incapacità. Certo, stiamo cercando di fare la cosa più grave che l'uomo può cercare di fare, così come in Eden ha cercato di essere lui, colui che doveva capire il bene e il male, di essere Dio, in Cristo, quindi già da credente, fa un'altra impresa impossibile, o cerca di fare un'altra impresa impossibile, cioè quella di spostare il male e il bene nella propria mente semplicemente con la forza del pensiero. E vi dirò di più, che mentre nelle persone non cristiane questo meccanismo funziona meglio, perché sono molto più predisposte alla menzogna del cristiano, perché hanno... vivono la menzogna, vivono l'ipocrisia tante volte come la loro unica realtà. Esistono anche patologie in cui uno dice così con convinzione la menzogna da convincersi che sia verità, menzogna patologica. Ecco, ma nel cristiano ancora meno funziona un meccanismo di training autogeno. Perché? Perché il nostro spirito è inclinato alla verità, lo Spirito Santo è verità. E dove c'è lo spirito c'è libertà di essere come Dio ci ha voluti. Quindi quando cerchiamo di essere come Dio ci vuole, ma attraverso sforzi umani, vi do una brutta notizia: aumenteremo il nostro tasso di disturbi d'ansia, cresceremo nelle angosce, nelle paure, nelle fobie, negli attacchi di panico, nelle tendenze depressive, arrivando fino al delirio. Perché? Perché stiamo cercando di combattere il mentale, sfera di azione del diavolo, con qualche cosa che, anche se ha la forma del versetto, ecco, conosco persone che continuamente nominano il sangue di Gesù come in maniera ossessiva compulsiva, sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di... in pratica c'è come una specie di cosa magica, ma non è così. Il problema è che tante volte noi ci poniamo in questa battaglia con la convinzione che dobbiamo noi vincerla, senza sapere che è già stata vinta, ma dobbiamo per fede impadronirci di quella vittoria, di quella realtà che già ci è stata concessa. E invece purtroppo spesso incontro dei cristiani che continuano a rivolgersi a Dio con questa sorta, io ero uno di questi, cercare di convincerlo, un Dio che sa fare priare. Come a dire, uno che gli devi estorcere la soluzione. E spesso quando faccio delle consulenze e le persone mi dicono: ma io ho pregato tanto perché se ne andasse questo pensiero, io ho pregato tanto perché vorrei cambiare, Dio non mi cambia. E io gli rispondo: ma infatti Dio non ti può cambiare. Dice: come non mi può cambiare? Perché già lo ha fatto. Perché già ha messo tutti i pezzi di ricambio dentro il nostro spirito. Questo è difficile comprenderlo, fratelli, perché in qualche modo non possiamo, come dico sempre, fare una risonanza magnetica spirituale e vedere il nostro spirito nuovo, questa identità meravigliosa, immagine di Cristo, con tutte le caratteristiche, le potenzialità che naturalmente sono potenzialmente santificanti, potenzialmente capaci di trasformare, sentivamo oggi, di in qualche modo rinnovare, rivestire, eccetera, eccetera. Sono, hanno questa potenza incredibile, ma richiedono una collaborazione. Non possono emergere indipendentemente dal fatto che noi non le promuoviamo per sforzo, per forza di convinzione umana, per preghiera 1-2 ore al giorno. Spesso mi trovo a dover dire a delle persone: smettila di pregare. Dice: smettila di pregare. Un pastore che dice: smettila di pregare. Certo, perché se tu preghi cercando di convincere un Dio che è convinto, cercando di fargli fare qualcosa che lui ha fatto, lamentandoti perché lui non ti ascolta, mentre sei tu che non lo stai ascoltando perché c'hai troppo urla e stai prendendo troppo sul serio. Tante volte per il nostro sottile orgoglio io ero così. Io urlavo e poi dicevo: Dio non mi ascolta. Poi ho dovuto capire che il problema è che io volevo essere Dio e Dio non voleva essere mio servo. Cioè, ogni tanto mi ha dato l'illusione che mi seguisse. Sapete, oggi ci sono delle forme di cristianesimo dove parlano di Gesù come il tuo schiavetto negro, che dice: gli chiedi questo, gli chiedi il colore del tovagliolo su cui ti vuoi sedere al ristorante, e lo Spirito Santo ti soddisfa in queste finezze. Io dico, tante volte sono dei messaggi fuorvianti che ci danno un'immagine di come il mondo si dovrebbe piegare alle nostre esigenze, ai nostri desideri, e quando invece vediamo che non è così, allora ce la prendiamo con Dio. Ma dicevo, un vero esorcismo ha a che fare, intanto abbiamo bisogno di comprendere che il diavolo esiste. Credo che questa sessione di una settimana non è sicuramente ad honorem al diavolo, ma è sicuramente qualcosa che ci deve portare ad avere un concetto sobrio, equilibrato di questa figura, né esasperare questo concetto quasi che realmente dovessimo vedere spiriti dappertutto e quindi in qualche modo poi quello che contempliamo diventiamo. Siamo attenti, perché se vedi diavoli dappertutto mi sa che ti sintonizzi su una lunghezza d'onda dove è vero forse che ci siano, ma Dio non ti ha detto: contemplate lo schifo che c'è intorno a voi e avete la forza di cambiarlo. È diverso, anzi io credo che noi dovremmo sentire il cuore di Dio, e quindi più che avere schifo di quello che vediamo, più che scandalizzarci, più che avere una santa rabbia, io credo che dovremmo piangere, perché è quello che il cuore di Dio sta vivendo, questo dolore incredibile nel vedere l'uomo ridotto ai minimi termini dal suo nemico. E quello che è peggio, dicevamo ieri, dal suo nemico che in qualche modo, in una maniera incomprensibile, è diventato nostro amico. Da questa complicità non cercata, ma tante volte così, che si crea nel momento in cui, quando noi ci difendiamo. Tutto il popolo di Israele è un esempio di questa metodologia di difesa sbagliata, cioè in cui si contraevano delle alleanze, ma si andava in Egitto per vincere delle battaglie, ma la scrittura dice: all'Egitto ti verrà un gran mal di testa, avrai solo confusione. Come a dire, si cercava di alleare con forze, con popoli, con sistemi che alla fine non solo non difendevano il popolo di Israele, ma anzi lo influenzavano pure nella cultura, nel costume, e quindi oltre ai loro problemi poi c'erano i matrimoni con le figlie degli altri popoli. Niente di male, però il problema era che questo comportava che piano piano gli usi, i costumi più strani, più pagani, diventavano anche una eredità del popolo di Dio, e questo naturalmente andava poi a interferire con quella direttiva, con quella guida amorevole che fin dal vecchio patto Dio aveva per il suo popolo. Allora dobbiamo capire che primo concetto fondamentale di un esorcismo è, lo tratteremo meglio nell'ultima parte, esorcismo demoni e malattie mentali, ma alcuni principi fondamentali questa mattina, così per avere chiare delle cose. Non possiamo delegare a qualcun altro, non possiamo dare a un altro l'incombenza di liberarci dal male. Questo è qualcosa che non va. Forse in termini medici ancora questa cosa funziona, perché se ti fai operare non sei tu a dare l'autorizzazione, ma non sei tu a muovere poi il bisturi il bisturi robotizzato, perché ormai si opera a distanza e con realmente i chirurghi che sono su un altro pianeta. No, fra poco arriveremo un chirurgo un chirurgo marziano che opera, no. Ma ovviamente nella dimensione dell'esorcismo dobbiamo avere una comprensione di base, come abbiamo già detto, che il potere del male non è un potere estraneo alla nostra complicità. Certamente siamo, dicevamo ieri sera, schiavi del male per questa dimensione di paura che abbiamo ereditato e che ci fa vivere paura della morte, dicevamo. In realtà un modo di dire questo è paura di tutto quello che è mortale, cioè paura di tutto quello che non è eterno, paura di tutto quello che oggi c'è, domani non c'è, e noi viviamo continuamente quest'ansia di perdere l'oggetto, la persona, le situazioni che abbiamo investito, e questa è alla base dell'ansia. Voi potete avere ansia di qualcosa che non è vostra? Se il vicino di casa perde le chiavi, sì, se poi vi scoccia perché vi vuole essere accompagnato, magari diventa un problema vostro. Ma se qualcuno in un posto remoto, non ne sapete niente, perde qualcosa, perde la vita, non sappiamo neanche di quante persone perdono la vita, anzi oggi con la televisione abbiamo un po' una coscienza globale che, lungi tante volte dal farci veramente diventare più compassionevoli, quasi quasi ci esaurisce nelle nostre emozioni, perché ormai siamo abituati a percepire le cose più assurde, più distruttive, senza neanche scomporsi più, avendoci fatto il callo. E poi ci meravigliamo dei nostri giovani, e sono ancora peggio, perché ricevono così tanti messaggi che colpiscono, che saturano le loro emozioni, che sono incapaci poi di vivere delle risonanze emotive, possono commettere delle cose tremende senza neanche capire che quella è la realtà, non è il cartone animato, non è la fantasia, non è fantascienza o fiction o fantasy. Quindi dicevo, è importante comprendere che questa azione demoniaca ha un aggancio, un piede a terra, dicevo, con la nostra psiche. È il punto più forte dove il male può entrare. Il regno detto visibile, il regno mentale, sono il suo potere. È un grande illusionista e noi siamo dei grandi creduloni tante volte, dei grandi veramente ingenui in tante cose, per cui siamo attirati in maniera estrema da tutto quello che sembra grandissimo, fortissimo. Non a caso la scrittura spesso ci dice: se qualcosa è considerato eccelsa, per Dio è in abominio. Sono dei contrasti così forti che cercano di ridimensionare la nostra percezione, perché noi siamo programmati a percepire forti, grandi, potenti, realtà che sono semplicemente fiction, che sono realtà illusorie. E tante volte sembra strano, per scoprire le cose potenti, veri, forti, dobbiamo andare in crisi su tutti i versanti. Non so se ti è successo di scoprire di più che Dio ti sosteneva quando alla fine non hai visto più niente intorno a te sostenerti. Lì sembrava che fosse la fine, e invece Dio ha detto: ora finalmente ti cominci ad appoggiare su quello che io ho messo in te. Signore, ma non ho niente, è finito tutto, mi sei rimasto solo tu. È questo solo tu che Dio un po' una visione differente, ecco perché noi tante volte Dio lo associamo più a quello che Dio ci può dare, non a quello che Lui è o quello che ha fatto dentro di noi, ed è quello che ci darà una valenza eterna. E a proposito di questo, una piccola parentesi che non è tante volte sottolineata nel mondo cristiano, cioè tante volte, io non voglio fare uno studio di greco, ma il verbo kleronomai, che è ereditare, non ha a che fare necessariamente col ereditare o non ereditare, ma ha a che fare con un giudizio retributivo, cioè con una differenza di eredità, con parti diverse di eredità. Questo non ci deve naturalmente sollevare, come dire: vabbè, a me mi interessa il meno possibile, il 6 politico o il 18, perché noi vogliamo entrare largamente E non significa che non possiamo anche perdere la salvezza, anche se è una cosa difficile, naturalmente, però se vogliamo ci possiamo riuscire pure noi credenti, dico, ma non è qualcosa che tante volte io vedo così basata sul comportamento umano che quasi quasi dice, mizzica, l'avevo messo in tasca, Dio mio, non lo trovo più, e ora come faccio a entrare in casa? È incredibile come tante volte possiamo avere l'illusione, la menzogna, la falsità di avere perso Dio, quando Dio sta piangendo e ci sta dicendo, guaglio, sono qui, ti amo, ti sostengo, Signore, mi sono perso, non ci sono, dove sei, non ti sento, non ti ascolto, e grazie, con tutti quei rumori che c'hai in testa, come fai ad ascoltarmi? Stai prendendo troppo sul serio il tuo umano. Stai prendendo troppo sul serio il tuo orgoglio. Dico, orgoglio, certo, perché tu sei convinto di poter essere coerente, tu sei convinto di poter essere fedele, tu sei convinto di poter essere inappuntabile. Ma l'hai letto mai che il giusto pecca 7 volte al giorno? Ti dice Dio. E io ho fatto 8, Signore. Ah, racca miseria, per un punto allora sei escluso, non sei più mio figlio, vai via da me. No. Gesù disse, va via da me, non a Pietro, ma a Satana, che in quel momento, in buona fede, guardate, c'era un pensiero così amorevole, dico Gesù, ma neanche capisci che ti è molto attaccato Pietro, che Pietro veramente eseguiva un sentimento umano, un sentimento veramente che esprimeva amore, esprimeva il desiderio di non separazione, ti dice non andare, e tu dici, vai via da me, Satana. Come a dire, anche quando noi esprimiamo delle cose che non vanno, e questo è un concetto che questa mattina vorrei che fosse chiaro nella tua vita, anche quando diciamo delle bestemmie, e bestemmie non è dire porco, bestemmie significa dire delle cose che non ci azzeccano niente con Dio, avere delle immagini, diciamo che abbiamo bisogno di essere liberati da tutte le immagini assurde che ci siamo costruiti di Dio e che lo Spirito Santo sta cercando di fare smantellare e di distruggere, perché sarebbe meglio che non avessimo nessuna immagine di Dio. Io tante volte devo aiutare delle persone a distruggere il loro Dio. Ma perché? Per distruggere Dio? No, il loro Dio, la loro immagine di Dio. Altro che il pericolo delle immaginette o degli idoli. Cioè, veramente, come evangelici ce la caviamo molto a buon mercato, pensiamo che basta non avere statuette e cose, siamo liberi dall'idolatria. Ma veramente, quale stupidaggine all'ennesima potenza, quando l'idolatria più grande è l'idea che ci siamo fatti di Dio. L'idea che ci siamo fatti della teologia, l'idea che ci siamo fatti delle cose spirituali, e tante volte diamo più valore a quello che noi abbiamo capito che alla realtà stessa di Dio. E Dio allora sta permettendo che andiamo in crisi, Dio sta permettendo che andiamo in smarrimento. Se qualcuno si crede savio secondo questo mondo teologico, religioso, si sente equilibrato, impazzisca! Dio, ma qua tu induci la pazzia e poi qua dovremmo lavorare di più, no? Come a dire, smetta di avere delle coordinate di natura semplicemente mentale, razionale, ragionevole, di fare quadrare, perché arriverà un momento in cui non quadrerai più. E allora lì cosa fai? Ti fermi? Resti sospeso in aria? Nella mia vita è arrivato questo momento in cui non ho capito più Dio. E Dio diceva, finalmente ci sei arrivato. Finalmente il tuo orgoglio si è ridotto di un pochino al punto da dire non capisco, ma ora cosa fai? Ti nascondi o ti fidi? Ritornando, non c'ho la linea conduttrice, non voglio uscire fuori tema. Ritornando alla potenza dell'esorcismo, non c'è nessuno che può cacciare il male da noi. Non c'è nessuno che può farlo se non con la nostra collaborazione. Non c'è possibilità di cacciarlo nella misura maggiore di una fede che abbiamo. Anche questi sono concetti spirituali di base. Perché? Perché tante volte nel tentativo di cacciare il male, di esorcizzare il male, ora capiamo che i più forti Ghostbuster e più forti esorcisti siamo noi, siamo noi. E perché? Perché questa autorità incredibile che Dio ci ha dato, Marco 16:16, quelli che avranno creduto nel mio nome cacceranno demoni. Qualcuno dice di quelli degli altri, no, io dico prima quelli propri, che siamo sempre molto più predisposti a cacciare i demoni degli altri, a giudicare, a vedere il bruscolo che nella vita, che nell'occhio del nostro fratello, e non vedere la trave che c'è di noi. Dicevo, questa autorità è un'autorità che comporta un diritto legale. Qui entriamo in un altro concetto, brevi principi questa mattina. Il diavolo può acquisire dei diritti legali dove trova nella nostra mente una collusione, una compartecipazione. Non so se è chiaro, lo vedremo meglio nel demoni esorcismo malattie mentali, ma qualche principio per comprenderlo. Cioè, se io voglio vendicarmi, anche se invoco lo Spirito Santo, anche se invoco Dio o invoco chissà che, voi pensate che Dio mi aiuta? Magari io lo prendo come spunto dal Vecchio Testamento, dice guarda lì, con la forza che Dio ci dà, noi andiamo a distruggere gli amalechiti. Noi andiamo. Ma ora è diverso. Ora, da Gesù in poi, ecco perché qualcuno preferirebbe ancora essere nel Vecchio Testamento, dove in linea di massima chi era con Dio l'aveva sempre vinta. No, almeno sempre, no. Perché per fede alcuni furono isolati, vagarono nei deserti, eccetera, eccetera. Quindi non è che è sempre una visione di fede vittoriosa. Alcuni ci andarono nelle bocche dei leoni, non li strozzarono i leoni, li mangiarono. E dicevo, al di là di questo discorso, è importante capire che il cammino che Dio ci ha messo davanti ha a che fare con la fiducia, con un equilibrio che ci permette di scoprire il male e di esserne liberati. E questa è una progressione, è una dimensione progressiva in cui siamo chiamati intanto a conoscere i nostri punti deboli. E questo è un grave problema nel mondo evangelico e in generale soprattutto in chi ha una funzione, un ruolo, un ministero. Perché? Perché si identifica col suo ministero. Cioè, ci possono essere uomini grandissimi, con ministeri potenti, con grandissime realtà veramente di pubblico che li segue, e realmente predicazioni genuine, evangelistiche, convertono migliaia, migliaia, milioni di persone, però nella loro vita reale possono essere ancora dominati da demoni. Forse è strano quello che sta dicendo il pastore Adragna questa mattina, ma non è così, perché ovviamente questa dimensione di possessione non è una dimensione spirituale, non stiamo parlando di una possessione che ti situa nell'inferno, ma stiamo parlando di aree che spesso sono create su traumi, su esperienze fallimentari, su carenze e tante altre cose del genere, che a un certo punto nella loro vita non solo non vengono smascherate, ma vengono spiritualizzate, diventano onnipotenza, diventano dominio, diventano controllo. E quindi in qualche modo sono aree esposte al male. E poi in qualche modo la persona, nel momento in cui ha un riscontro grande, purtroppo si può fare forte di questo riscontro, il problema è che una bomba orologeria è nella vita di tali ministri. Ne ho conosciuti tanti, ne ho seguiti alcuni. A un certo punto è esplosa quell'area dove avevano lasciato spazio al male. E questa area esplosa non solo in alcuni ha distrutto il ministero, ha distrutto la famiglia, ha distrutto la credibilità, non le ha portati all'inferno, ma ha distrutto tutto quello, tutto quel potenziale meraviglioso che Dio aveva investito su quelle persone. Ecco perché dico, il primo livello per esorcizzare i propri demoni è quello di confrontarsi. Confessate le vostre fragilità, le vostre debolezze gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, dice la scrittura. Confessate significa prendete coscienza ed esprimete qualche cosa che non volete vedere della vostra vita e che spesso vi conduce a disturbi di identità multipla o sdoppiamenti di personalità in cui da una parte siete tutto il carisma, il credente che dichiara così, poi appena si volta la pagina. Io per tanto tempo sono stato così, da una parte ero in un modo e dall'altra parte ero in un altro modo. Da una parte predicavo, facevo destra, sinistra, sopra, sotto, e dall'altra parte ero dipendente da pornografia. Non ero nessuno, io mi vivevo una battaglia incredibile, vi dico che fino a che sentivo la colpa e cercavo di non farlo, aumentava il problema. Cioè io ho paradossalmente ho vissuto una liberazione quando ho smesso di lottare con le mie forze, ho confessato che non ce la potevo fare e ho creduto a un certo livello di crescita spirituale, allora quella dipendenza è andata via perché in fondo era il sostituto, era il surrogato di qualcosa che io non stavo vivendo, forse di una carenza materna. Non avevo mai vissuto il senso della maternità, mai ricordo di essere stato preso in braccio da una mamma, diciamo da una mamma sì. Tante cose sono collegate ad altre cose, ci sono momenti in cui Dio lascia che ci siano, però ci sono momenti in cui proprio quei territori che non abbiamo curato, che non abbiamo lasciato trasformare dall'amore e dalla grazia di Dio, sono quelli che ci ostacolano, ci bloccano, e lì naturalmente nessuno può cacciare i demoni collegati a quella dipendenza se prima non confessiamo a noi stessi prima di avere una dipendenza, e poi io direi non confessiamo a qualcun altro. Ecco perché è importante avere un riferimento spirituale, ecco perché è importante non essere soli, avere qualcuno con cui prendere posizione. Non significa che se tu lo confessi subito lo supererai, ma significa che già qualcuno è al corrente, prega con te, ti puoi confrontare, puoi lottare, guai ai soli. E quindi è bellissimo poter scoprire che anche quando noi viviamo la sensazione dell'essere dominati, Dio continua ad amarci allo stesso modo. Non sta dicendo vai via da me, Mauro, Giuseppe, Paolo, Antonio, ma sta dicendo vai via, continua a dire vai via Satana da questo mio figlio. Ma perché questo avvenga è necessario che avvenga una modifica nella nostra vita, perché nel nome di Cristo possiamo cacciare i nostri demoni. È importante, dicevo, che prendiamo coscienza di questi punti dove viene il principe di questo mondo ed ha qualcosa in noi e possiede qualcosa in noi, c'ha un'area riservata, un'area personale, lui conosce la password. Entra e lì si mette al computer della nostra vita e sembra che possa eseguire qualunque programma, anche quelli più strani, più stravaganti, più perversi. E noi tante volte subiamo questo, subiamo, ma in qualche modo tante volte il nostro desiderio di essere liberati non corrisponde alla scoperta veramente di quello che in Cristo abbiamo. Perché io ripeto, se noi non possiamo vivere una relazione paterna, una relazione d'amore, conoscere quest'amore che non ci giudica, che ha deciso di perdonarci passato, presente e futuro, se non lo possiamo attualizzare, e vivremo sempre con la colpa, e la colpa, lungi dal portarci a cambiare, ci porterà a sentirci sempre più estranei, ci porterà a sintonizzarci sempre, dicevamo ieri, sull'accusatore. Sentiremo sempre che noi siamo colpevoli, incapaci, impotenti, impossibilitati. Ci sentiremo come mi sentivo io: Signore, hai sbagliato, io non sono adatto ad essere un cristiano. Altre cose sì, cristiano no, eppure mi sentivo un bravo, un buono. Cosa voglio dire questa mattina? Che l'esorcismo è qualcosa che deve avere a che fare con una nostra coscienza dei limiti. E questa coscienza può avvenire in un clima dove non si giudica, nessuno si aprirà, in un contesto ecclesiale dove si viene indicati se uno ha una difficoltà. Immaginate, uno va in un ospedale e poi si nasconde. Dice: "Ma lei che ha?" Dice: "No, no, sono venuto qui perché mi piace l'ospedale. Voglio sentire il corso che si fa sulla prevenzione, sul nutrizionismo, però..." Dice: "Ma dovremmo fare gli esami di sangue?" "No, no, no, preferisco non sapere, preferisco non..." "Io sono qui, sono ospite di questo ospedale." Se siamo in un ospedale, abbiamo bisogno di viverne tutti i presidi, ma senza sentirci giudicati o condannati perché abbiamo dei problemi, delle difficoltà, perché abbiamo fatto già tanto per nasconderli a noi stessi. E se andiamo in un contesto dove ancora il bluff sembra che sia la norma, è la cosa peggiore che ci possa essere. Il clima della religiosità formale farisaica è quella, cioè dove ognuno lascia fuori tutti i propri problemi, va là e poi alla fine fa una specie di recita dove tutti dicono dei luoghi comuni. Noi critichiamo tantissimo, magari il mondo cattolico che c'ha una liturgia, noi abbiamo liturgie leggermente diverse, un poco più casiniste, più rumorose, alcune più, perché io non le riesco a tollerare più, anche se sono un vecchio rocchettaro, mi piaceva il suono forte, ora mi danno fastidio, mi fischiano le orecchie, ma dico liturgie diverse, ripetizioni, luoghi comuni, frasi, dichiarazioni, decreti, proclamazioni, promozioni, tutto quello che volete, ma alla fine il rischio fondamentale è che ognuno poi i suoi demoni se li porta a casa. E dove si vede poi che i demoni se li porta a casa? Se li vede dal fatto che spesso alla base della dipendenza ci sono sicuramente delle amplificazioni di carattere demoniaco, cioè quell'aspetto della tua vita che hai trascurato, quella tendenza, quel vizio che hai cominciato a coltivare come compenso, come consolazione delle tue ferite, come tentativo di anestetizzare il tuo dolore, in qualche modo diventa una dipendenza. E nella dipendenza è molto facile che subentri una dimensione demoniaca, subentri per un meccanismo semplice, quello che subentra quando c'è un'idolatria, quando io dico senza questa cosa non posso più vivere. Fai conto che dietro sicuramente già si è posizionato un demone. Che un idolo sia qualcosa, diceva Paolo. No, ma io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Quindi questo è un concetto importante. Piccoli concetti stamattina, ma importanti. Dietro qualunque cosa alla quale diamo un valore estremo, senza questo non posso vivere, devo per forza andarmi a prendere la mia cocaina, la mia eroina, devo andare a fare questo, a quell'altro, devo andare per forza, si situa naturalmente una amplificazione. Essere un demone specializzato poi in quell'aspetto. Un demone di lussuria, un demone di... che poi oltretutto tende ad aumentare, perché non so se vi siete accorti che quando noi cristiani soprattutto, ma non solo, ci cerchiamo di soddisfare di qualcosa che non è il nostro vero cibo, in realtà non ci soddisfa, quindi è come se dovessimo aumentare la dose, dovessimo averne di più, e quindi, come a dire, una perversione piccola poi non basta, bisogna prendere una più grande, una più grande, una più grande, è come se realmente il male cerca di amplificare sempre di più, ma perché trova questo segnale che gli permette di aumentare il wattaggio della sua amplificazione fino a fare un rumore così tale che tante volte alcune persone, realmente, quando le incontriamo per strada, senza bisogno quasi di avere del dono il discernimento degli spiriti, sentiamo l'emanazione dello spirito che anima la loro mente, la loro vita, anche dei credenti. E tante volte questo anche senza una coscienza. Questo è un discorso più profondo, magari, non lo so, la tratterà domani Tiziana, perché tante volte ci sono meccanismi in cui noi attribuiamo agli altri i nostri desideri sporchi. Allora ci scandalizziamo di vedere un qualcosa di tremendo, che schifo, che brutto. ma andando a vedere quello che c'è dentro, sotto sotto, è come se noi volessimo essere oggetto di quella cosa. E questo è strano, perché le liberazioni più difficili sono quelle di cui non siamo coscienti. E allora lì le parole di conoscenza, allora lì la dimensione profetica, allora lì tante volte può portare alla coscienza veramente un'area della nostra vita demonizzata e che non viene consapevolizzata perché si ha così paura del giudizio, di poter vedere che abbiamo tentazioni sessuali o che abbiamo altre tentazioni, che quasi quasi uno le nega a se stesso, le vive a un livello non cosciente, ne viene dominato, ma non lo sa. E allora in un clima di grazia, dicevo, possono emergere le malattie, possono emergere i problemi. Perché? Perché Dio non condanna noi, Dio vuole semplicemente liberarci da quello che ci sta distruggendo. Questo è il volere del tuo Dio. È strano quando qualcuno di noi pensa: Dio non mi vuole più, Dio ormai non mi comprende più, Dio mi ha abbandonato. Ah, perché io ho fatto, io ho detto, io ho peccato. Ma dici sul serio, tu pensi, essere umano piccolo così, per quello che fai o non fai, di poter neutralizzare l'opera gloriosa della grazia di Dio? Pensi veramente di poter impedire a Dio di amarti semplicemente perché stai vivendo un periodo strano? Ma che immagine c'hai di Dio? Un Dio così, meglio perderlo che trovarlo. E tante volte ho visto delle persone che per non impazzire hanno lasciato Dio. Ed è tragico questo. Io so che non l'hanno lasciato, l'hanno lasciato all'esterno, ma perché l'immagine che avevano di questo Dio era altro che esorcistica, era induttrice di malattia mentale. Quindi appena hanno preso le distanze di Dio, hanno preso il respiro e sono diventati normali. Magari Dio ce l'hanno dentro, ma hanno lasciato quell'immagine sbagliata, distorta, tante volte che li aveva perseguitati e li aveva condotti alla follia. Del vero Dio però non è facile liberarsene. Io so che alcune di queste, poi ho visto nel corso degli anni, lo hanno ritrovato in una maniera nuova. Quindi non mi preoccupo quando una persona a un certo punto, nel tentativo estremo di sottrarsi alla sua patologia mentale, dice: ragazzi, Dio tenetevelo voi, io voglio fare l'umano per ora, per il divino. Lo dice, ma in realtà Dio rimane dentro di lui e Dio sta aspettando pazientemente che forse guariscano i traumi di qualcosa che è stato fatto male nel nome di Dio. È incredibile, il diavolo usa le cose spirituali per farci il male più grande, e tante volte dobbiamo esorcizzare queste maniere spirituali in cui il diavolo fa male alla nostra vita, cerca di presentarci un'immagine distorta di Dio, perché così ci uccide, ci fa sentire rigettati, ci fa sentire bastardi, ci fa sentire non amati, non apprezzati, non diletti figliuoli in cui il padre si è compiaciuto, ci fa sentire degli sgorbi, ci fa sentire delle persone inutili, ci distrugge nel nome di Dio. Questo è il più grande pericolo che i cristiani sensibili corrono: essere distrutti in nome del loro desiderio di fare la volontà di Dio. Andiamo verso la conclusione. Quindi io, una volta, c'era un tempo in cui all'inizio della fede ero molto preso dall'esorcismo, perché ancora, come tutte le cose, ecco, forti, con grandi teatralità, così mi piaceva questo senso della potenza in cui tu usavi l'autorità, poi ti mettevi a fare chiacchierate coi demoni, cioè poi ho capito che erano tutte cose inutili, era per fare perdere tempo ai demoni, no, perché alla fine facevano perdere tempo a me, ma queste colloqui incredibili, dove sei andato, quando sei entrato, anche se alcune, diciamo, come vorrei dire, caratteristiche dell'evento che ha determinato la demonizzazione possono essere utili, ma il problema è per capirlo, basta, per eliminarlo, non per stare lì poi a fare sedute che si ripetevano dove mesi, anni ancora a discutere questo demone che quasi si stabiliva una specie di amicizia. E uno diceva, ma oggi mi da fare la chiacchierata col demone, perché poi quello rispondeva magari in linguaggi strani, c'era tipo un piacere sottile, tu che ti sentivi un esorcista e quel... Ma poi ho compreso che queste persone non avevano mai avuto una cura d'anime e stavano cercando semplicemente di essere liberati da qualcosa che neanche sapevano che cosa fosse. E da lì ho smesso questa idea dell'essere esorcista, però poi dopo tanti anni mi sono reso conto che non solo nella mia vita, ma nella vita di altre persone, portando i credenti, intanto portando le persone a non essere più, diciamo, legate all'inferno, dando la buona novella che Dio mi ha dato grazia di dare a centinaia e centinaia di persone nel mio studio, nella mia professione, ho visto veramente questo passaggio di proprietà dal regno delle tenebre al regno della luce, meraviglioso, vedere la persona prima, vederla subito dopo già con una dimensione interiore completamente diversa, un'altra persona al di là di tutto il cantiere di lavori in corso ancora nella propria mente, perché la mente, come diceva il pastore Rino, ancora non era neanche cominciata a cambiare, però spiritualmente nuovi, spiritualmente nuove creature. Chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Alleluia, c'è un trapassato remoto nella tua vita, smettila di dire che sei vecchio, che sbagli sempre, non è così, la tua vera identità è qualche cosa che viene dall'eternità e ti è stata restituita in Cristo e non è possibile che ti venga levata. Dopodiché mi sono reso conto che nella pratica di cura d'anime, nel momento in cui le persone cominciavano a confessare i loro traumi, i loro problemi, nel momento in cui realmente riconoscevano le loro carenze, in cui scoprendo l'amore di Dio, perché questo è un altro fatto importantissimo, nel Padre nostro c'è scritto perdonatevi come io, cioè se voi non vi perdonate io non vi perdono, ma nel Nuovo Testamento è perdonandovi come io vi ho perdonato, cioè scoprendo l'amore e il perdono di Dio siamo resi capaci di perdonare gli altri, e le persone hanno bisogno di scoprire prima il perdono di Dio per poter essere misericordiosi con gli altri, hanno bisogno di scoprire come Dio ha messo in croce quell'atto accusatore che li inchiodava per l'eternità all'inferno, ha detto no, vado io all'inferno perché tu possa vivere da figlio accolto, da figlio amato. E quindi dicevo, tante persone nel momento in cui hanno aperto la loro vita, in cui hanno confessato, hanno parlato dei loro traumi, si sono riconciliate, hanno superato delle rabbie, delle vendette incredibili, sono state liberate, liberate, ma da demoni che se io avessi cercato di cacciare o chiunque per me tante volte non sarebbe avvenuto. E ho visto persone ritornare a un'identità di genere naturale, superare il blocco dell'eterosessualità semplicemente perché? Perché hanno perdonato i loro genitori, perché hanno perdonato i loro abusatori, perché hanno scoperto l'amore di Dio e sono stati ricostruiti in quelle parti che in un bambino sono così fondamentali da poter alterare persino la sessualità. Ho fatto un cacciare, no, il cacciare è avvenuto e si può fare, ma nel momento in cui la persona ha preso coscienza di quel diritto legale che il male aveva acquisito nella sua vita e ha rielaborato il suo dolore alla presenza di Dio, sapendo che Dio era anche lì in quel momento di abbandono, sapendo che quella persona che era il carnefice, che era animata dal diavolo, era uno strumento del male, e quindi perdonandola, vedendola con occhi diversi, il terreno su cui il diavolo poteva dominare, costruire, è stato annullato e quelle persone hanno superato aree della loro vita semplicemente attraverso la confessione, il perdono, la riconciliazione, il rivivere la situazione dalla prospettiva di Dio, il potere veramente liberarsi. Ho coniato questo termine che ho fatto una volta in un messaggio: io non perdo, perdo no. Io non perdo, perdo no. Perdono, perdono. Ed è incredibile vedere come il perdono ci libera da tutto quello che il diavolo può nel corso degli anni accumulare. Voi non avete idea. Incontrerete persone, forse voi stessi siete persone che avete messo in soffitta un sacco di fregature prese, un sacco di delusioni, un sacco di azioni. Forse tutto questo ha creato uno spirito che domina alcune aree nella vostra vita. Forse è un demone di incredulità che alla fine è subentrato, come a dire: non è possibile, tutto mi va male, non credo più. Ed è il più pericoloso di tutti. Ma voglio pregare questa mattina, concludendo, perché possiamo realmente in questo momento, ci alziamo in piedi, possiamo attraverso la fiducia in quello che Gesù ha già fatto, ha già compiuto nella tua vita, se sei un credente, già c'è tutto quello che ti serve. Se c'è quello che ti serve, hai bisogno di vedere la vita da questa prospettiva nuova. Non vedere secondo il filtro, gli occhiali, le dimensioni tremende che hanno condizionato la tua vita. Persino i casi più estremi, quello dell'indemoniato di Gerasa, lo cito sempre, una vita tremenda, chissà cosa aveva subito, genitori incredibili, era entrato nella dimensione psicotica, era stato demonizzato. L'esorcismo in qualche modo è collegato al fatto che lui vede in Gesù una vita degna di essere vissuta. Non è collegato alla potenza dell'esorcista. Tante volte si dice: questo esorcista è più forte di quell'altro, questo esorcista. La scrittura ha detto: questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto, non i vescovi, non i pastori, gli apostoli. Non è la potenza dell'esorcismo, è il desiderio veramente di levare questo diritto legale. E quell'uomo, lui è l'estremo, ma questa mattina tu, da prospettive meno drammatiche, puoi fare lo stesso ragionamento. Quell'uomo che aveva trovato quella difesa estrema che noi chiamiamo schizofrenia, psicosi, che aveva trovato in questo isolamento, nel vagare in luoghi solitari, non dove c'erano altri demoni, anzi, i cimiteri, sfatiamo una cosa, sono i posti più tranquilli, perché i demoni non gli interessa niente andare coi morti, cioè vanno coi vivi, coi morti. Infatti, se volete un posto dove riflettere, meditare, avere una comunione particolare, io vi considero di andare al cimitero, non a visitare un morto, dico, ma a godere di quell'atmosfera un poco più libera da demoni che non stanno a fare niente da quelle parti. Nel momento in cui intuiamo, e quell'uomo intuì, guardò gli occhi di Gesù, prima subì il tormento perché il diavolo gli diede quella immagine tremenda: sei venuto a tormentarci. Quante volte abbiamo avuto la sensazione che Dio ci tormentasse? Era vero o era qualche demone che aveva preso il sopravvento nella nostra vita, e quindi in qualche modo Gesù era quello che ci veniva a rompere l'uovo nel paniere, che ci veniva a levare la nostra piccola consolazione, che ci veniva a spiare mentre ci stavamo guardando quel filmato a 3x a luci rosse, mentre stavamo facendo quell'imbroglio, quella cosa? Dio, vattene, vattene, però non voglio che tu mi guardi, però non mi devi guardare, però devo fare i miei sgami, devo fare le mie cose. Dio piangeva in quel momento, Dio è venuto nelle tue prigioni, Dio è venuto nei momenti più soli, nei momenti perché? Perché tuo padre, perché ti ama, non lo puoi convincere ad andarsene, lo Spirito Santo è sempre con te, anche quando lo porti in luoghi di perdizione, lo Spirito Santo entra con te perché spera continuamente, desidera fino alla gelosia il tuo bene, desidera che tu scopri la vera vita in abbondanza che in Cristo hai ricevuto e che niente e nessuno ti può levare. Quell'uomo prima disse non mi tormentare, poi incontrò lo sguardo di Gesù e questa mattina prima potresti dire Signore, ho le mie seccature, ci vuoi pure tu questo corso sulla demonologia, questa cosa, ma che ci sto a fare qua, i miei problemi sono questi, devo pagare le tasse, devo fare qua, ci sono tante cose che ora mi aspettano e c'è con un pensiero che poi la vita è tutta un'altra cosa, no. Quell'uomo in Gesù ritrovò la speranza, ritrovò la fiducia in una vita degna di essere vissuta. Significa che quei traumi, quel dolore, quel rigetto, quelle violenze che lo avevano isolato, che lo avevano messo out, fuori, che avevano condizionato poi l'attacco dei demoni, che erano più di una legione nel suo caso. Il segnale cambia, il segnale è decido di guardare la vita da una prospettiva diversa dal mio dolore, dalla mia delusione, dal mio sciopero, dalla mia protesta, dalla mia ribellione, decido di guardarla attraverso quel Gesù, mio amico, mio Salvatore, mio Signore, che ho dentro, che è con me e che mi permette di guardare il mio trauma senza più paura, che mi permette di riconciliarmi con quello che mi ha ferito, che mi permette di riaccogliere una vita che sicuramente è difficile da vivere, non illudiamoci, vivere non è una cosa facile, ma con Gesù me lo accollo, con Gesù posso vivere. Questo è quello che avviene nella mente di quell'indemoniato. In una frazione di secondo riacquista la speranza, si apre la porta della sua prigione, una prigione in cui semiconsapevolmente era entrato. Lo vedremo meglio nell'ultimo studio, come c'è una sorta di di complicità nella malattia mentale. Non dico che noi decidiamo di impazzire, ma si apre la porta. A quel punto, appena si apre la porta, Gesù caccia quella legione e quell'uomo ritorna di buon senno. Ma ritorna di buon senno, io dico quasi prima. Prima e dopo, istantaneamente, perché se quell'uomo non avesse modificato la sua visione di vita, subito dopo avrebbe richiamato tutti gli stessi demoni, perché la rabbia, la ribellione, la protesta, il rifiuto avrebbero nuovamente prevalso e il diavolo sarebbe nuovamente venuto attraverso i demoni ad amplificarlo. Ma quell'uomo ha trovato ora il senso profondo della vita. Il demone, non solo, quei demoni no, perché quelli furono lanciati nei porci, i porci morirono, ma potevano venire anche altri, trovare la casa spazzata e adorna e peggiorare nuovamente la situazione, mentre quell'uomo rientra di buon senno. E la considerazione della società, questo è veramente triste, drammatico, non è il piacere che l'uomo è ritornato di buon senno, ma la perdita economica dei maiali. E infatti allontanano Gesù. Gesù, vai via, qui teniamo più ai maiali che alle persone. Preghiamo in questo momento. Io ho citato questa prospettiva estrema, la tua non è estrema come quella dell'indemoniato di Gerasa, ma anche tu hai bisogno di vedere una prospettiva di vita attraverso Cristo dentro di te, attraverso la vita nuova, attraverso l'essere un diletto figliuolo nel quale Lui si è compiaciuto. Attraverso questa realtà puoi guardare la sfida che la tua vita ti sta comportando forse una tensione familiare che pensi di non poter gestire, forse vuoi fuggire di casa, forse un debito che non riesci a colmare, forse un'intolleranza, una vendetta di qualcuno che ti ha fatto troppo male e vivi un'amarezza, io non so che cosa, ma puoi guardare il tuo trauma, forse un abuso sessuale, forse qualcosa che ha segnato la tua vita e vorrebbe segnarla e dominarti ancora attraverso l'amplificazione del demone, ma questa mattina tu puoi dire a questo demone che perdonando, confessando a te stesso e liberando veramente questo enorme dolore, il demone tu stesso lo puoi cacciare con semplicità, senza bisogno di urlare o di, perché non è sensibile ai decibel, ma è sensibile all'autorità, e l'autorità ce l'hai. Gli levi il piede a terra, gli levi lo scacci, questo inquilino della tua mente non ha più diritto di restare a casa tua, sloggiato con calma ma con autorità, perché non c'è più posto per lui nella tua mente, nel nome di Cristo. Amen. Lo facciamo in questo momento. Signore, ognuno di noi in questo momento possa visualizzare quelle aree dove veramente abbiamo ricevuto traumi, abbiamo subito sconfitte, abbiamo avvertito carenze, abbiamo sofferto forse per la separazione dei nostri genitori, abbiamo ricevuto violenze di ogni genere, ci siamo sentiti soli, abbandonati, abbiamo gridato ce l'abbiamo con te, perché forse pensiamo che tu non sia sensibile al nostro dolore. Pensiamo che anche tu ci abbia abbandonato. Signore, queste aree di rabbia, di risentimento, di cruccio, di amarezza che abbiamo lasciato rimuginare alla nostra mente, in questo momento sono messe davanti al tuo amore. Sono messe davanti al tuo abbraccio amorevole di Padre. Veniamo feriti, Signore. Veniamo scavazzati, veniamo distrutti, veniamo compressi da tante cose. Siamo un po' sopravvissuti di un deserto che ancora ci avvolge, ma grazie che mentre il tuo abbraccio paterno, mentre il papino che tu sei ancora ci manda le sue consolazioni, ci consola in una maniera totale, ci riempie di questo amore grandissimo, noi sentiamo la libertà di perdonare a chi ci ha ferito, di perdonare la realtà, di perdonare persino a te, Signore, lì dove ti abbiamo incolpato di tutto quello che è avvenuto. Sentiamo questa libertà e istantaneamente riconciliati con noi stessi, la vera nostra identità a tua immagine, riconciliati col nostro prossimo, riconciliati con te, con una immagine che non sia falsa, prendiamo autorità in questo momento su quei demoni che hanno imperversato nella nostra mente e ci dichiariamo liberi nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica.